per comprendere un po' meglio la questione degli immigrati, per chi ascolta le cassette, ci serve un qualche strumento migliore di comprensione del concetto di azione, che abbiamo visto, se vi ricordate, abbiamo visto struttura e azione.
No,
con voi non l'ho fatto, perfetto. Vabbè, allora comunque del concetto di azione, perché? Perché è azione ciò che mettiamo noi in atto di norma per soddisfare una nostra esigenza. Non uso il termine bisogno perché bisogno è un termine molto connotato da un punto di vista economico ed è, come dire, in un certo senso fuorviante, nel senso che noi siamo abituati a ragionare, perché la cultura ci sta costruendo così, cercando nelle nostre azioni, nei nostri desideri, regolarmente una radice economica, che però tuttavia è un po' scarsa come giustificazione, nel senso che noi sappiamo perfettamente dagli esempi concreti che molti comportamenti, molte azioni sono messe in atto contro fini economici, addirittura non sulla stregua di, ma contro, o addirittura comunque non contemplano una serie di opzioni che sarebbero concepibili da un punto di vista economico per risolvere dei bisogni altrimenti concreti. Faccio un classico esempio: in India si muore di fame eppure non si mangia la carne. Non si mangia la carne perché? Perché la carne è ritenuta, come dire, i portatori di carne sono ritenuti avatar sacri. Quindi evidentemente tra il bisogno del religioso e il bisogno fisiologico vince il bisogno religioso. Quindi il fatto che uno faccia qualunque cosa pur di mangiare è tutto da discutere, no? Sappiamo perfettamente, per esempio, che ci sono molti militanti che come strumento di lotta politica adottano lo sciopero della fame, che è esattamente questo tipo di discorso. Mi privo di quello che dovrebbe essere uno strumento, cioè un modo di sostentamento, metto a rischio la mia vita in nome di qualcosa che non è normalmente economico. Quindi, ripeto, questo non vuol dire che non servano i soldi per vivere, lo sappiamo perfettamente. Il problema è che valore diamo a questi soldi, come riteniamo che questi soldi incidano sulla nostra esistenza come un tutto. Sono importanti, ma spesso e volentieri non sono così importanti come noi tendiamo a definirli. Uno dei più importanti teorici che si è occupato del discorso dell'azione in questo senso è Max Weber, che credo di avervi già menzionato, che è in un certo senso il teorico, quello con la scritta grande, il teorico dell'azione. E la teoria di Max Weber è ad oggi, per quanto necessiti di qualche integrazione, ma vabbè, ve lo dico per cronaca, è ancora una delle più importanti, utili per capire di cosa parliamo. Allora, Max Weber dice: l'azione, prima di tutto, quale azione mi interessa da un punto di vista sociologico? Qualunque? Perché è ovvio che nel mare magnum dell'agire ci sono cose che, insomma, possiamo anche tralasciare, non è che tutte le nostre azioni siano mirate, siano consapevoli, come abbiamo visto, eccetera. Per cui dice: no, a me quella che interessa è l'azione dotata di senso. Dotata di senso, cioè un'azione che io attuo consapevolmente
per
un obiettivo che ovviamente è da definire, naturalmente, come abbiamo visto, ma che allo stesso tempo non è semplicemente strumentale a quell'obiettivo, ma prende in considerazione il contesto all'interno del quale agisco. Che vuol dire che dal punto di vista di Max Weber l'azione è un gesto tattico, se non addirittura strategico. Non so se sapete la differenza tra tattico e strategico. Tattico ha a che fare con uno specifico momento, strategico è il lungo periodo. Allora, ovviamente, in una battaglia si parla di tattica perché devi...
In una
guerra parli di strategia perché quella battaglia serve ad altri scopi, quindi insomma diciamo che più o meno l'idea è questa. Allora, perché è comunque un problema tattico? Perché tu non agisci brutalmente come normalmente immaginiamo noi, no? Perché quella che noi definiamo azione, vabbè, ho bisogno di una cosa, la prendo. Perfetto, la logica del cavernicolo fondamentalmente, no? Ma in un mondo complesso come quello in cui viviamo noi, questo non si applica spesso e volentieri. Perché? Perché tu ottenga una cosa, c'è bisogno che qualcun altro collabori, per esempio, o che qualcun altro non si opponga, o che tu negozi questo tuo acquisire la cosa, o il comportamento, o lo status che vai cercando, con concessioni ad altri, alleandoti con qualcuno, scontrandoti con qualcun altro. Quindi la questione evidentemente è incastonata nell'ambiente. Ok? Quindi l'azione dotata di senso dal punto di Max Weber è questa, è un'azione che si svolge in un ambiente valutandolo, prendendo atto il più possibile degli ostacoli e delle possibilità che l'ambiente offre al mio agire e sfruttandoli al meglio, grosso modo. Ci siamo? Questa è l'azione dotata di senso. Quindi è un'azione che per la prima volta in qualche modo mette al centro della questione la dipendenza del soggetto dall'ambiente. Il soggetto non agisce nel vuoto, non è un'idea così che io voglio e faccio, come potrebbe essere l'idealismo filosofico tedesco oppure gran parte dei comportamenti che vediamo in atto, ma è un'azione appunto che implica un progetto anche, dirà un autore successivo che la spiega e la critica in qualche misura. Okay. Allora, detto questo, quali sono le azioni che Max Weber descrive sulla base di questo zoccolo teorico? Due azioni razionali, che sono l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore, le azioni tradizionali e le azioni emotive, emozionali.
Come azione emotiva?
Emotive o emozionali.
E un'altra?
Tradizionali. Allora, ci leviamo prima di tutto le prime due che dal punto di vista di Weber sono poco evidentemente interessanti, perché è chiaro che da come ha descritto l'azione dotata di senso l'accento cade sulle azioni razionali, queste altre sono in qualche misura un complemento che dal suo punto di vista non è particolarmente rilevante. Allora, le azioni emozionali sono quelle dettate giusto appunto dalle emozioni. Che succede? Qualcuno si è perso qualcosa? Ok. Allora, dicevo, le azioni emozionali o emotive sono quelle dettate, giusto appunto, dalle emozioni. Quindi azioni dettate da sentimenti, affezione, odio, gelosia, amore, tutta questa serie di cose che evidentemente sono piuttosto al limite, se ci pensiamo oggettivamente, perché appunto il senso c'è, ma è un senso che è piuttosto soggettivo e dal punto di vista di Weber discutibile. Le azioni tradizionali invece sono quelle che normalmente si descrivono col sì passivante, ovvero sia faccio una cosa perché si fa. Che vuol dire perché si fa? È perché l'hanno sempre fatta tutti, perché ho visto tutti che la facevano, perché i miei genitori l'hanno sempre fatta, perché non so di che si tratta in particolare, non ho idea di che cosa significhi, però la faccio. E come vedete, se fate caso un attimo alla vita normale, queste azioni sono spesso e volentieri tante, accadono sovente, no? Sono uno dei modi, esatto, con i quali cerchiamo di far parte del gruppo. Se ci pensiamo però, spesso e volentieri non ci pensiamo, lo facciamo e basta. Se ti chiedono perché, hai un problema. Infatti perché è una domanda scomoda, manco a dirlo. I bambini col gioco del perché sono insopportabili, non so se avete mai fatto, perché tu parti tranquillo, poi a un certo punto arrivi a delle domande che rimani lì e dici già perché, e non lo sai, no? Perché si fa? Non ti eri mai posto il problema? Noi tendiamo a non porci i problemi, ragazzi, il che per certi versi è bene, per altri un po' meno. C'era un film di Mastandrea, che non so se avete visto, che era basato su quella fiction che hanno fatto in televisione italiana, che era non ridere, non fermarti, non voltarti, non mi ricordo. Insomma, comunque, c'era questa scena in cui lui, che è il fratello di una famiglia, di una piccola azienda del nord, che era scappato a Roma per fare il chitarrista rock senza riuscirci, torna a casa e quindi lo guardano, gli fanno fare lo zio che porta in giro i ragazzini, no? Allora a un certo punto stanno a spasso su un lungo viale alberato, una bella giornata, i bambini cominciano a correre e lui fa: non correte ragazzi. La nipote si gira e fa: perché? E lui rimane così, dice: perché? Non lo so, perché si dice non correte, ma non riuscivo a capire il motivo in effetti per cui questi bambini non dovevano correre, perché non c'era, in quel momento andava perfettamente così. E quello è un classico esempio di azione tradizionale, no? Azioni tradizionali sono tante quelle che mettiamo noi in atto. Per esempio, l'altra volta parlavamo del dare la mano a qualcuno. Noi diamo la mano a qualcuno, ma non abbiamo idea del perché diamo la mano a qualcuno. Potremmo anche metterci una mano in testa così. Non c'è, no? Oppure potremmo fare questo, potremmo fare questo.
Potremmo inchinarci.
No? Ci sono una miriade di motivi, tanti modi per salutare qualcuno. Perché dargli la mano? Dargli la mano perché, come credo di avervi accennato, era... Scusami? Sì e no, sì, diciamo che c'ha molti contatti con la cultura implicita, perché tu di fatto vedi gente che dà la mano in qualche misura, anche consapevolmente però naturalmente, perché noi molto imitiamo, Quindi se in un gruppo vedi che tutti si stanno dando la mano, tu dai la mano, ma non ti poni il problema del perché dai la mano. Dai la mano perché, come vi dicevo, nel 1200-1300 era importante manifestare all'altro il fatto che non volevi ammazzarlo e quindi facevi vedere che non avevi armi, salvo averli poi nell'altra ovviamente nascosta dietro la schiena, però insomma, di fatto il gesto è quello, come anche questo. Tant'è
comunque
che...
è una misurazione, cioè parte da una misurazione.
In che senso?
Che stringersi la mano è una misurazione...
Lo stringersi è un altro discorso, il porgerla al momento, perché potresti anche far così e basta, volendo. Molti te danno sta mano.
La stretta della mano.
Molti spesso te danno sta mano che dicono.
La mano
è vera oppure non schietta. Vabbè, comunque, ad ogni modo, ce ne sono N di queste cose che sono divertenti anche da sapere. Per esempio, voi non so se sapete che noi abbiamo mandato una specie di bottiglia, di messaggio in bottiglia cosmico tempo addietro. Abbiamo mandato una sonda oltre i confini del sistema solare. Per parlare con eventuali alieni. Ovviamente si è posto il problema di che cosa dirgli agli eventuali alieni, no? Che è un po' quello che diceva Guzzanti, se vi ricordate lo sketch dell'aborigeno, un aborigeno, finalmente riusciamo a parlare, ma io e te, ma che cazzo se dovevamo dire? Esatto, più o meno il problema è quello. Ma il problema con questi è ancora peggio, nel senso che chi sono questi alieni? Sono delle forme gassose, sono dei lunghi serpenti, sono dei conigli, non abbiamo idea, no? Perché non lo sappiamo, quindi per spiegargli chi siamo ci è voluto un po'. Allora che è successo? Hanno inciso sui fianchi di questa astronave una elica del DNA, sperando che la cultura di questi alieni sia sufficiente a capire di che si tratta, e manca detto ovviamente, poi una sagoma di ominide con la mano alzata a destra, pensando che gli alieni abbiano delle mani e capiscano che significa ovviamente, e poi ci hanno messo una canzone dei Beatles, Obladi Oblada, così. Quindi abbiamo mandato questo messaggio per cui gli alieni un bel giorno si troveranno sto jukebox ambulante. Vabbè, comunque,
degli esseri umani non capito.
E manco loro, figuriamoci gli alieni, no? Comunque capite che la questione della mano alzata è in qualche misura antropologicamente un segno di pace, insomma, diciamo, tant'è che in chiesa scambiatevi un segno di pace, ci si stringeva. Prima ci si abbracciava, adesso ci stringiamo. Vabbè, comunque. Ad ogni modo, questa è una, per esempio, non so se vi siete mai chiesti perché i treni vanno contromano dal nostro punto di vista. Non so se avete mai notato che i treni, ecco qui, come dire, svegliamoci un attimo tutti quanti, no? I treni funzionano con la marcia inglese, quindi tengono la sinistra. E la domanda è, chi c'ha ragione, noi o gli inglesi? Perché gli inglesi continuano a guidare, no? Come saprete, che non so se siete mai stati in Inghilterra, ma guidare così è un'esperienza mistica proprio, perché te mancano tutti i riferimenti. Ecco. Chi c'ha ragione? Cioè, chi è che fa bene? Gli inglesi o noi? Vabbè che gli inglesi hanno tanti difetti. Però soprattutto perché c'è un... da dove parte? Cioè, la decisione del senso di cammino e di marcia. Buio totale, dite voi. Allora parte dal fatto che i cavalieri portavano la spada in larga misura a sinistra. E che quindi se avessero tenuto la destra quando andavano in giro a cavallo in mezzo alla strada, le spade si sarebbero intruppate, per cui i cavalieri tenevano la destra.
Cioè la sinistra tenevano.
Tenevano la sinistra, già, scusa. Tenevano la sinistra. E quindi il senso di marcia normale, che poi ovviamente è stato mutuato per questioni oggettive, è quello. I treni lo tengono ancora e gli inglesi lo tengono ancora. Una volta tanto gli inglesi sono un tantino più... coerenti con la questione, ma noi non ci siamo mai posti il problema, evidentemente, no? Noi abbiamo semplicemente questo modo di fare, che già vi ho detto è un modo per cui, come dire, recepiamo dal passato delle cose utili per capire cose nuove, no? Per esempio, vi siete mai chiesti perché si chiamano cavalli vapore quelli, i modi con cui misuriamo la potenza di un motore? È abbastanza ovvio, evidentemente, perché prima dei treni c'erano i cavalli, e quindi noi continuiamo a ragionare in termini di cavalli vapore. Come vogliamo descrivere un affare che mi fa muovere? No? Non c'ho niente sotto mano, finora c'era un cavallo, ok, c'è un cavallo vapore. Non siamo particolarmente originali. L'idea generale è quella, ok? Se voi prendete la gran parte delle lingue, no, tutte queste cose, no? Il Sahara, che bello, il Sahara, che vuol dire? Sahara, deserto, in arabo. Quindi dice, come? Ma come? Un nome così esotico? È esotico perché non lo conosci. Se vai lì, dici, ok, questo è il deserto. Ma sai, che figo, è come se lo chiamassi deserto. Ecco, capite? È tutta una serie di cose di questo genere. Se voi prendete queste grandi definizioni, questi grandi nomi che noi adoriamo, di norma significano montagna alta, deserto, posto piatto, insomma cose piuttosto concrete e quotidiane. Per cui noi ci muoviamo all'interno di questa struttura di eventi e di significati, spesso e volentieri, come vedete, senza sapere perché lo facciamo. Quindi in qualche misura è opportuno descrivere queste azioni tradizionali, perché sono buona parte di quelle che noi mettiamo in atto. E poi ci sono le azioni razionali. Ci dice Weber, le azioni razionali sono di due tipi. e qui torneremo perché la cosa è interessante. Una, l'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione economica. Qual è la caratteristica, secondo voi, dell'azione economica?
Fare soldi?
Non basta.
Mirare all'efficienza?
Mirare?
All'efficienza.
Dillo meglio.
Un'azione è spendere il minimo e ottenere il massimo.
Ecco, questo va bene. L'azione economica è l'azione che massimizza i profitti. L'azione economica è l'azione che col minimo impegno ottiene il massimo risultato. Questa è la definizione di azione economica. Quindi l'azione razionale rispetto allo scopo è questa perché? Perché subordina all'efficacia dell'agire stesso l'utilizzo degli strumenti. In qualche modo è un po' il famoso assioma machiavellico del fine che giustifica i mezzi, in un certo senso, no? Ecco. E ha ovviamente un sottotesto, una sua conseguenza non ovvia, una sua derivazione non ovvia, meglio, nell'assenza totale di preoccupazioni etiche. Quello è il problema. Ecco perché Weber aggiunge un'azione razionale rispetto al valore, perché dice: non è detto, non è necessario, non è ovvio che tutte le mie azioni siano azioni razionali rispetto allo scopo. Io potrei anche agire razionalmente, però in ossequio a un valore. Il che, sia chiaro, non vuol dire che io sono un fondamentalista invasato. E quella è probabilmente un'azione tradizionale. L'azione razionale rispetto al valore vuol dire che io sacrifico scientemente parte dei miei utili e dei miei profitti in nome di un valore superiore. Ho un'azienda. Se mettessi dei sistemi di filtraggio dei miei fumi farei molto meno danno ambientale, ma sosterrei dei costi più elevati. Azione razionale rispetto allo scopo, non metto i filtri. Azione razionale rispetto al valore, li metto. Sono sempre un imprenditore, sto sempre ragionando in termini di torni, ricavi, profitti, eccetera. Però sono disposto, riconosco che il valore dell'ambiente è importante e sacrifico una parte dei miei profitti al valore dell'ambiente. So se è chiara sta cosa.
Però sempre nell'azione razionale del valore, insomma, si tiene conto sempre dell'aspetto economico, oppure solo del valore etico dell'azione?
Diciamo che l'utilizzo del termine razionale implica dei calcoli, evidentemente. Normalmente dal punto di vista di Weber il calcolo è importante, anche perché se non ci fosse un calcolo razionale saremmo nell'azione emozionale. Se io agissi per un valore semplicemente e basta, cioè a un certo punto cose che possono succedere, non so, vedo qualcuno che sta per essere investito, mi getto in mezzo alla strada, lo salvo e vado sotto una macchina. Quella è un'azione come? Emozionale o razionale rispetto al valore della salvaguardia della vita altrui? Si potrebbe discutere, molto razionale se sei andato sotto la macchina, non è, però come dire, no? Come sono azioni di frontiera. Il problema però è che Weber vuole mettere in luce una cosa, che non esiste una sola razionalità. Quello è il problema. Noi invece siamo abituati a ragionare nell'ottica che razionale è economico, tout court, senza sfumature, senza altre possibilità. Il modo in cui viviamo noi oggi si struttura interamente attorno all'azione razionale rispetto allo scopo, che viene letta come l'unica azione sensata possibile. E Weber già ce lo dice, ci sono queste azioni, ma vedo nel 1918, vedo che la tendenza della nostra cultura è verso un predominio quasi incontrastato dell'azione razionale rispetto allo scopo. E l'azione razionale rispetto allo scopo, ragazzi, è l'azione che non ha un problema etico, perché è esattamente quello il discrimine, il problema etico. Se c'è un valore in gioco, c'è una preoccupazione etica. Se non c'è un valore, arrivederci, grazie. Allora, possiamo moltiplicare gli esempi. Le pago le tasse? Da un punto di vista economico? No, perché non mi conviene, perché diamine, voglio dire, soprattutto in Italia, non pago le tasse, forse arriva la finanza, forse mi fa un processo, forse arriva un governo che dice che tanto non è grave, comunque vado a finire che pago se pago fra 10 anni o a babbo morto, come si dice a Roma, non c'è senso che io paghi le tasse. Se invece le tasse sono un problema etico, ovvero sia uno strumento che io ritengo importante per la convivenza, probabilmente le pago, magari non le pagherò tutte, insomma questo si può decidere, anche perché si presupporrebbe che serva un fisco equo, cosa che attualmente non è proprio esattamente quella, però insomma di fatto, come vedete, il problema è quello. Chiudo un'azienda o la tengo aperta? No, Terni, tutti si chiedono, ma come funziona, perché dovremmo continuare? Perché da un punto di vista strategico probabilmente il proprietario di quell'azienda ritiene che Terni sia un investimento che non vale la pena di sostenere, economicamente, no? Ma da un punto di vista sociale, da un punto di vista di redistribuzione dei redditi, da un punto di vista di ricchezza del territorio, evidentemente la scelta giusta sarebbe tenerla aperta. Quindi, come vedete, il problema è sempre in atto. Il problema porta con sé ulteriori conseguenze. Noi spesso e volentieri, come abbiamo detto parlando dei valori, ci stupiamo, insorgiamo con questo verbo che si usa continuamente sui giornali, quando si mettono in atto certi comportamenti senza renderci conto che allora dovremmo insorgere per tanti altri pure, no? Perché sono conseguenze ovvie. Esempio, il mercato degli organi. Quelli che rubano le corna sono considerati degli sciacalli, ma al morto le corna gli servono. Quindi, come vedete, il problema da un punto di vista di azione razionale rispetto allo scopo ha un suo senso. Mi conviene farlo. Tanto non sto facendo male a nessuno. Pensate quando lo facciamo perfino facendo male a qualcuno, no? Quelli che rapiscono le persone per rubargli i reni. Ma è decisamente un problema di azione razionale rispetto allo scopo. Nel momento in cui l'azione razionale rispetto allo scopo viene riconosciuta come l'azione tipo, te trovi quello che ti aspetti. Non dice, vabbè, ma vale la pena uccidere quello per 500 euro? Intanto ho 500 euro. Che me frega se quello è morto? Non è un mio problema. Semmai è un problema suo. Quindi non possiamo stupirci più di tanto di come funziona la società attuale se non critichiamo questo assunto, ovvero sia che l'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione tipica. Perché se quella è l'azione tipica, te becchi quello che porta con sé l'azione tipica. Laddove ovviamente un'azione razionale rispetto al valore implica cosa? Che tu possa essere razionale, quindi ti possa fare tutti i tuoi conti, ma di quello che ottieni tu possa scegliere di ottenere meno. Uno dei problemi, uno dei classici esempi di questo campo è il terzo settore. Non so se qualcuno di voi fa volontariato. Ok, allora, chi fa volontariato ha un problema di descrizione del suo agire con le azioni economiche, no? Perché di fatto lui fa qualcosa senza ottenere un ritorno economico.
No, no, di solito ci metti anni.
Di solito c'è perdi addirittura, vabbè, però diciamo non andiamo nel caso estremo, no? Che succede? Che la retorica corrente da una parte condanna l'avvenimento, condanna questo agire, dice come? No? Non te danno una lira, sprechi il tuo tempo, butti il tuo tempo, tutti i verbi piuttosto evidentemente connotati. Dall'altra cosa fa? Utilizza una strategia di trasformazione dell'agire. Dice sì, lui agisce così, pare altruista, ma lui è furbo e quindi così facendo cosa fa? Incrementa il suo capitale sociale per poi usarlo in altre situazioni da un punto di vista economico. Quindi il comportamento del soggetto in questione diventa un comportamento falsamente altruista ma realmente egoista. Non so se sta cosa è chiara. Spesso e volentieri, no? Si dice, ah, ma quello fa l'elemosina perché così appare bravo e tutti quanti lo stimano, no? Tipo Bill Gates, che insomma potrebbe essere pure da quel punto di vista un punto di vista accettabile. Però, come vedete, il problema è di punti di vista. Siamo la bottiglia mezza piena e mezza vuota. È vero che il suo agire è un agire, strategico e quindi sotto traccia riesce a ottenere, oppure no? Nel senso che oggi come oggi questi comportamenti non incrementano il prestigio, visto che il prestigio è costruito su una scala economica, comportarsi in modo non economico difficilmente è utile da un punto di vista di spesa di questo capitale simbolico che si è messo insieme. Di fatto quello che noi vediamo è che c'è molta gente, spesso e volentieri senza neanche dirlo, così se crea il problema del me possono fraintendere, che fa cose che non sono economiche. Perché le fa? Perché rispondono a una sua esigenza di valore. Quindi passa il suo tempo con i malati terminali, va a pulire le aiuole la domenica mattina, porta a spasso i cani dei vicini, porta la pappa e fa la spesa per la vicina che non riesce a muoversi a fare le scale. Tutta una serie di comportamenti che sono evidentemente improntati a un registro di valore e che comunque sono ad ogni modo razionali, non vengono fatti in un qualche tipo di annebbiamento, non vengono fatti in un qualche tipo di trance o di chiamata mistica, ma li si fa sapendo quello che si fa perché si riconosce che quella cosa è importante. Ok? Questo è il punto. Quindi, altra obiezione che spesso viene mossa dai ben pensanti, i ben pensanti sono una categoria che detesto caldamente, che ti dicono, vabbè, però quelli che lavorano nel terzo settore però lo stipendio ce l'hanno. La risposta normalmente è grazie al cazzo, devono mangiare anche loro, no? Però il problema è, se io lavorassi da un'altra parte, con l'impegno che profondo che do nel terzo settore, quanto guadagnerei?
Le competenze.
Di più. Questo è il punto. Cioè, chi si mette in gioco da questo punto di vista accetta di pagare un prezzo che è serio in termini di quello che non guadagna, del mancato guadagno. Vi faccio un esempio personale che è abbastanza calzante. Io quando mi sono laureato ai tempi mi hanno chiamato 2 o 3 grandi aziende perché mi ero laureato bene, ai tempi ancora c'era qualcuno che ti cercava quando ti laureavi bene. E quando io ho detto che avrei fatto la carriera universitaria, mi guardavano come guardi un cretino.
No.
Proprio come il poveraccio questo, guarda, che spreco, no? Invece di venire a lavorare con noi, va a fare l'università. Perché? Perché evidentemente all'università io guadagno molto meno di quello che avrei potuto guadagnare se facessi il manager. Ma non molto di più, di molto meno. Anche perché tenete presente che io col mio stipendio mi pago tutti i viaggi che faccio. Perché l'università non contempla un rimborso spese. Perché io faccio avanti e indietro da Roma, dormo albergo, mangio al ristorante, tutto a spese mie. Quindi tu dici, vabbè, allora che convenienza c'è? Non c'è una convenienza, quello è il problema. Uno lo fa per un altro motivo e loro lo sanno e se ne approfittano. Evidentemente questa è una delle strategie ulteriori, no? Come quelli che dicono, vabbè, ma fai il lavoro che ti piace perché te paghiamo. E no, lo faccio per la gloria. Ma come mangio io? Vado da uno e faccio, a me mi piace tanto il mio lavoro, dammi un piatto di pasta. Non mi pare che funzioni così. Quindi è ovvio che tu hai bisogno di una quota economica perché altrimenti non campi. Però il modo in cui gestisci questa quota economica, il modo nel quale tu amministri le tue possibilità di ottenere quella quota economica è un problema di valore, assolutamente.
Ma io penso anche senza soldi una persona possa campare,
Beh, ho capito, ma comincia a diventare complicato, dammi retta, abbastanza. Non adoro i soldi, ma ci so delle volte in cui dico, ecco, vedi, potessi pagare questa bolletta senza farmi via gli stranguglioni di notte, preferirei. Però succede che invece non ci si riesca, perché appunto il mondo come è fatto oggi è un mondo che ruota attorno al denaro, per cui in qualche misura sto denaro o lavori sulle tue esigenze e quindi le abbassi e quindi ovviamente spendi meno, no? Cosa che gli economisti si sorprendono, dice, com'è che c'è meno spesa in giro? Ma te faccio un grafico, forse perché c'è una lira, magari può essere pure quello, no? Chiaramente. E anche perché in effetti, e questo vale per il nostro discorso anche più ampio di organizzazione del lavoro, perché la cultura nella quale noi viviamo si è costruita su un eccesso di spesa. E quindi oggi in qualche misura stiamo rientrando in canoni reali, mentre prima vivevamo in un mondo di Bengodi che non si è ben capito come potesse reggersi. Di fatto lo sappiamo, si reggeva sul debito degli statunitensi che, come dire, scialavano un tantino troppo. Non so se avete presente, voi vedete un film o un serial con l'americano medio ha un portafoglio che è grosso così, è zeppo di carte di credito. Perché? Voi quante carte di credito avete?
Sì, miau.
Manco? Niente. Un trionfo. Ok, vabbè, allora diciamo una carta di credito di solito ce l'hai. Perché avere più carte di credito? Perché ti permettono di spendere di più. Salvo il fatto che poi un mese e mezzo dopo devi dargli i soldi. Chiaramente. E se devi dargli i soldi, come fai a dargli questi soldi? Inventandoti un'ipoteca sulla casa, poi un'altra ipoteca sulla casa, poi la terza ipoteca sulla casa, finché non scoppia la crisi del 2008 e ci troviamo ad oggi. Però di fatto, messa proprio brevemente, la questione è questa. Quindi, come stanno cominciando a dire molti economisti, anche non eccessivamente creativi, il problema dell'oggi è un problema strutturale, non è un problema ciclico. Cioè non è che ci troviamo in crisi, ma fra 1, 2, 3 anni torniamo a quello che facevamo prima, perché quello che facevamo prima era palesemente idiota e ce ne siamo accorti. Quindi ad oggi toccherà trovare altri sistemi per sopravvivere, che probabilmente implicheranno una nostra, come dire, una forma di sacrificio per qualche verso. Ad ogni modo, chiara la questione delle azioni, quindi? L'azione razionale rispetto al valore è un'azione che consapevolmente sacrifica parte di ciò che si potrebbe guadagnare per un valore che ritiene più importante. Tenete presente che siccome noi siamo una cultura del denaro, molta parte dei nostri gesti valoriali purtroppo si attua attraverso il denaro. Pensate a Teleton, pensate ai messaggi, alle tante campagne di supporto, pensate all'elemosina, pensate alle buone azioni per le quali si danno dei soldi per fare cose. Tendenzialmente noi lavoriamo per delega, lavoriamo attraverso il denaro, quindi bisogna prenderne atto. Cioè, la mia insegnante di Tai Chi che mi dice: io oggi come oggi, per vedere lo sforzo di uno studente, devo anche vedere se è disposto a pagare una certa cifra per venire a lezione, perché altrimenti non riesco a valutarlo. Fa parte del nostro essere, noi siamo esseri in larga misura monetari e quindi valutiamo attraverso il denaro tutta una serie di cose che tendenzialmente non sarebbero valutabili. Avete presente la carta, la pubblicità della carta che è Maestro, mi ricordo, una delle carte di credito che dice: certe cose non hanno prezzo.
Mastercard,
non Maestro. Esatto. Per le altre c'è Mastercard, che io li denuncerei ogni volta che li vedo, perché di fatto è una, no? È un'affermazione truffaldina, perché pare che sta carta di credito te li dia lei i soldi, laddove a me risulta essere uno strumento di spesa dei tuoi, per cui se non ce l'hai, no? Un par de palle, cioè pensa Mastercard, ci pensa il fatto che vado a lavorare e poi magari c'è un Mastercard per fare l'acquisto, ma messa così parrebbe, no, che c'è uno che te... via, libero, tranquillo, godi, ecco, no, non è proprio così, però la retorica è questa, no? Ci sono alcune cose, tipo la gioia di tua moglie quando tu le compri un weekend ad Amsterdam, quella non la possiamo valutare, però tutto il resto, cioè il fatto che gli ha comprato il weekend ad Amsterdam, l'aereo, l'hotel, cena, eccetera, eccetera, quello sì. Quindi siamo tendenzialmente questo, per cui bisogna, no, chiaramente schiaffarcelo in testa. Allora, detto questo, poi vedremo perché questo è fondamentale per comprendere anche il lavoro, questo discorso, però adesso lo volevo calare un attimo nella questione dell'articolo. È evidente, credo, una volta messe in campo queste categorie, che il nostro atteggiamento nei confronti degli immigrati è un atteggiamento che può giocarsi sui due registri. È un atteggiamento strumentale o è un atteggiamento di valore? Noi siamo quelli che parlano del valore della vita come se ogni volta, no? Il valore della vita, tutti, ah beh, non c'è la vita in gioco, no? Par de palle, perché sono morti in migliaia di persone, muoiono, c'è gente che dice che dovremmo aiutarli a morire cacciandoli di nuovo dietro con queste belle imbarcazioni sulle quali arrivano, quindi evidentemente sto valore della vita funziona un po' così a spot, quando te va bene, bene, se no, no. La questione però è chiaramente una questione di valore. Che vogliamo fare col valore della vita? Qui il problema è ulteriore, perché qui il valore della vita non è applicato a chiunque cosa che ti permette delle comode scappatoie, ma qui parliamo dei minori. Che di nuovo sono quelli che quando ci sono i bambini, quando ci sono i minori, quando c'è una donna incinta, tutta sta retorica insopportabile, sembra che le cose accadano in automatico, poi non è vero. Che facciamo? Non so se vedete perché la questione dell'ETET è fondamentale, perché è ovvio che in questo campo non possiamo accettare tutti, non gliela facciamo, è un problema economico pratico, cioè non se ne va oltre, no? È un problema empirico, ma dovremmo stabilire dei criteri accettabili e diffusi per i quali qualcuno si accetta e qualcuno no? O no? E su che base li costruiamo sti principi e sti filtri? Teniamo presente che io so che voi avete, come dire, una forma di assenza, di amnesia totale storica, ma saprete perfettamente che dovunque andate nel mondo c'è una comunità di italiani. Una comunità di italiani. Ci sono milioni di italiani in giro. Se ci mettessimo tutti d'accordo via internet potremmo fare un push globale e prendere il controllo del pianeta, perché siamo ovunque. Ecco. Allora,
l'uomo è sulla terra che esistono i flussi migratori.
Assolutamente sì, ma noi ne abbiamo, come dire, ci siamo proprio abbiamo esagerato in quanto a flussi migratori. Noi e gli irlandesi sono, diciamo, tra le etnie che più hanno viaggiato e più si sono dovute trasferire. Quindi è peculiare che a un certo punto noi siamo quelli che s'oppongano. Perché se si fossero opposti gli Stati Uniti quando gli mandavamo camionate e camionate dei mafiosi del sud, di piantati del nord e tutti gli altri, che avremmo fatto? Se fosse l'Argentina non avesse voluto accogliere i nostri, dove andavano? Siamo ovunque.
In Argentina ci sei ceri del Nubio.
In Argentina c'è praticamente una filiale dell'Italia parapara, insomma, come dire, un sacco di posti dove si parla quasi più italiano che altre lingue, il che, voglio dire, meno male, perché questo permette... Non so se sapete che l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo. Quando l'ho visto ho avuto un momento di gioia, dico, non vedi che roba, incredibile, non avrei mai detto, invece sia anche, suppongo, per motivi di rapporto esteri, estero su estero, per molti punti di vista. Però... capite che noi in un certo senso abbiamo anche una forma di debito nei confronti del mondo, senza contare poi delle argomentazioni pratiche, nel senso che noi siamo una società che sta decadendo da un punto di vista demografico. Noi non abbiamo più un saldo attivo delle nascite da non so più quanto, Perché? Perché abbiamo visto che le famiglie non sono più quelle di una volta, no? Non c'è più questa facilità di avere figli, ovviamente costano i figli, perché le assicurazioni li considerano spese, quindi figuratevi a che punto siamo. E quindi noi abbiamo un tasso di decrescita. Come facciamo a continuare a fare quello che vorremmo fare? Accettando qualcuno che lo faccia al posto nostro. Oppure facciamo come i giapponesi, che sono molto più decoccio di noi, però non sono mai emigrati, quindi possono permetterselo, e se fanno i robot. Lo saprete, immagino. In Giappone stanno lavorando da decenni sulla messa a punto di robot che possono fare i badanti, perché siccome invecchiano pure loro e lì i giovani si ammazzano a rotta di collo, quindi il tasso è ancora più verticale, la questione è: che faccio? Faccio venire un cinese, un thailandese o un peruviano a farmi da badante? No, non posso, perché sono giapponese e quindi devo rimanere giapponese, quindi mi pio un bel robot giapponese. Cucciolo di foca di robot giapponese. Appena fatto, lo so che è divertente, però se lo guardi in prospettiva a me non viene da ridere per nulla, se devo essere onesto. E quindi me lo tengo lì e lo posso usare con successo. Pare che sia, per esempio, un stupendo strumento di pet therapy per malati di Alzheimer, demenza, eccetera, perché evidentemente, appunto, c'ha tutti i pregi di un pet, ma non hai problemi del pet. Se tu sei malato non è che puoi portare il cane a spasso, ma il cucciolo di foca robot non deve andare a spasso, per cui la questione basta uno che cambia le batterie ogni tanto e è risolto. Però quindi, come vedete, il problema è un problema concreto, ma peraltro possiamo permetterci di far finta di niente o affrontare questo problema con gli strumenti dei pregiudizi più biechi che stanno venendo messi in campo oggi? C'è un qualche tipo di preoccupazione etica che nasce da questa storia, non può non nascere. Nel momento in cui decine di migliaia di persone affogano davanti a casa tua, non so chi devi essere per non porti il problema. Ho delle difficoltà, per quanto faccia sforzi immaginativi, ho delle difficoltà a non capire, no? A vedere come uno non possa rendersi conto che c'è un problema. Ma nella fattispecie, nell'articolo in questione c'è di più. Qualcuno gli è venuto in mente cosa possa essere su di più?
Qui il prof diceva, io poi vorrei dirle una cosa, poi dopo. Allora, il costo pro capite di 75 euro al giorno minorenne, mm-hmm, quando viene in Italia, mm-hmm, contro i 30 euro per coloro i quali maggiorenni ospitati in attesa della concessione dell'asilo. Io dico questo, io sono credente, credo in Dio, credo nel valore della vita. Io penso che la vita sia il miracolo più grande che Dio ci abbia potuto donare, però io dico questo. Secondo me queste persone, cioè coloro i quali vengono da noi, io sono, cioè, se vogliono dire ok, va bene, capisco che ci sono delle situazioni disagiate, guerre civili, sfruttamento del lavoro minorile, come si è detto qui, però bisognerebbe aiutare queste persone nel paese dove sono loro, nel senso che non dobbiamo fare come fanno gli americani che vanno in Afghanistan e vanno a invadere i territori. Io sono contro la cultura americana, noi siamo, il nostro modello occidentale è diventato pari a quello americano. Io dico questo.
Non è che abbiamo fatto più danni anche nelle associazioni umanitarie, hanno fatto più danni che guadagni.
Ma invece noi di andare a invadere gli altri popoli, perché non facciamo veramente i missionari e andiamo a aiutare queste popolazioni? Perché noi umanamente, con già questa cosa di crisi economica, e qui lo dice anche l'Italia, qui dice dei corsi di formazione, ma lui dice non fatevi false illusioni del fatto che in Italia c'è il lavoro, perché anche qui non c'è. Cioè poi giustamente questi venendo qui, vedendo che non c'è lavoro, vedendo anche il fatto che loro non hanno dei valori etici incardinati, iniziano a rubare, a fare...
No, non è che non ce l'hanno i valori etici incardinati, è che ci sono delle situazioni nelle quali è difficile essere etico.
Morendo di fame, loro non
sapete che fanno. Problema, in certi
io
sensi.
Sarei per aiutarli nei loro posti, dove loro sono.
Allora,
tali.
Ecco, questa è una delle obiezioni che normalmente gira. Ora, prendi la questione personale o meno, io cerco di tenermi sulle generali. Noi siamo andati a fare missionari per circa 1000 anni, forse pure qualcosa di più, e i risultati sono questi che arrivano qui.
Sì.
Quindi, sull'efficacia di questo nostro poter andare a risolvere i problemi altrui quando non riusciamo a risolvere i nostri, ho dei grossi problemi, anche perché i problemi altrui spesso e volentieri noi non li capiamo, per un problema di cultura, come abbiamo visto, no? Nel senso che noi siamo andati, abbiamo fatto l'operazione Arcobaleno, se vi ricordate, abbiamo raccolto non so più quanti container di cibo in scatola per andare a supportare i poveretti che soffrivano. senza ricordarci che essendo loro islamici la carne di maiale non gliela potevamo dare, invece gli abbiamo dato interi container di salami, e quelli a un certo punto si incazzano pure, perché giustamente, no? Quindi insomma ci sono tutta una serie di difficoltà piuttosto serie, e questo soprattutto rientra nella logica del dover essere. Sarebbe molto bello se noi potessimo andare a casa di questi e risolvere i problemi, ma non ci riusciamo. Noi abbiamo una situazione che è ora, non è fra 20 anni, pure fosse che siamo bravi e riusciamo a risolvere il problema. Ci sono delle situazioni in cui il problema non si risolve, ci sono delle patrie che scompaiono. Non so se lo sapete, ma
imporre un modello occidentale.
No, no, quello è un problema ulteriore. Si sciolgono i ghiacciai e un sacco di arcipelaghi scompaiono. Allora, che vogliamo fare? Facciamo le prolunghe delle isole oppure cerchiamo un sistema per accogliere questi? È evidente che, come sempre, nella marea di persone che arrivano ci sono i buoni e ci sono i cattivi. Perché è chiaro che non è che puoi pensare che solo i santi emigrino. No, anche se noi tendiamo normalmente a pensare che chi emigra è uno scarto dalla società locale, e non è vero. Spesso e volentieri quello che te pulisce il vetro ha dei titoli di studio che sono superiori ai tuoi, solo che non glieli conti o fai finta che tu non lo sai, e quindi comunque lo mandi a fare il badante, lo mandi a fare il bracciante con caporalato, lo mandi a fare tutta una serie di cose.
Il viaggio che loro affrontano è un viaggio che è costosissimo,
a parte quello, ma poi insomma
ricco il tuo posto,
oltre devi vendere casa, come dice appunto l'articolo, per far viaggiare tuo figlio. Per cui è chiaro che ci sono miriadi di motivi, però quello che dovrebbe fare uno Stato decente, oserei dire, è investigare in questi motivi e sceverare, distinguere, perché non puoi fare diversamente. Allora è chiaro che alcuni li accogli e alcuni altri col cuore a pezzi o meno, perché chiaramente ci sono i drogati, ci sono i terroristi, ci sono gli spacciatori, ci sono gli scafisti, ci sono quelli che scappano perché sono inquisiti. Insomma, è chiaro che ci sono pure questi in mezzo, non è che puoi aspettarti che arrivino soltanto le perle. Però insieme non è un buon motivo che perché c'è un criminale tu debba cacciare indietro anche uno che invece, poveraccio, sta scappando per motivi umanitari, perché è perseguitato politico, perché non c'ha più casa, tante altre questioni. Tra l'altro,
ne
abbiamo bisogno, cosa che poi si vede, perché poi li assorbiamo facendogli fare altre cose. Sarebbe molto più opportuno, cosa? Ed è il motivo per cui vi ho dato l'articolo. Socializzarli. Quello è il problema. La socializzazione io ve l'ho presentata come un processo che si attua soltanto verso i nuovi nati, ma oggi come oggi il problema è ben più significativo, perché c'è da socializzare tutti quelli che non sono nati qui. Perché la retorica leghista, il famoso bingo bongo, le banane eccetera eccetera, su cosa si fonda? Si fonda sul fatto che chi arriva dall'estero non sa manco le cose più stupide che facciamo noi, gli sembrano strane, non le capisce, e quindi viene insolentito perché è stupido. No, non è stupido, è che sta in un'altra cultura. Se a te te piassi, io prendessi Salvini e lo portassi in un villaggio in Nigeria, cosa che mi piacerebbe tanto fare, vorrei vedere quanto sarebbe pronto a accogliere le finezze della vita del villaggio. Ma siccome vengono qui, lui il problema non se lo pone, la cultura nostra è la cultura, se tu non la sai sei un cesso. Non è così che funziona, noi abbiamo bisogno di socializzarli. Infatti uno dei grandi problemi, che forse avrete anche sentito nominare, è il problema delle seconde generazioni. Arrivano degli immigrati, si fermano in Italia più o meno legalmente, hanno dei figli che nascono qui, crescono qui. Quelli che so, come li conto, come li considero? Continuano a essere iraniani, continuano a essere swahili, continuano a essere inuit, o se sono nati qui e sono cresciuti qui sono italiani? Io facevo un corso di francese un paio d'epoche fa, venivano sempre dall'ambasciata giapponese dei giapponesi a fare francese, che era una comica perché questi parlavano solo giapponese. Gli insegnanti parlavano francese e un po' d'italiano, quindi capirsi era una specie di giostra, perché ovviamente, no? Quindi il cinema in giapponese stava lì fermo così 2 ore e poi andava via, perché so, precisi. Allora, un bel giorno entro in aula, mi siedo accanto a un altro giapponese, pensando che... Allora, va avanti a lezione, questo a un certo punto si gira e mi fa, ammazza che palle, così. Io sono rimasto, ma come sei giapponese? Questo era un giapponese che però era nato in Italia e quindi parlava con un accento romanesco perfetto. Allora, come faccio io a decidere che è giapponese perché c'ha gli occhi in su, quando il suo comportamento è evidentemente un comportamento uguale al mio? No? Quindi voi prendete, cioè il, adesso vado alla Vergine a Roma, c'è il barista che è egiziano e parla un romanesco perfetto, meglio di me. Allora, dottor? Come allora, dottor? Cioè, hai capito? E quello è il punto. Quindi questi Questi che vivono qui, che vengono socializzati da noi, come li consideriamo? Perché abbiamo visto che il problema della socializzazione è centrale, no? Tu non nasci italiano, ci diventi. Allora, se tu sei nato da un'altra parte, ma nasci da altri sangui, ma diventi italiano, che faccio io con te? Saprete che questo è uno dei criteri alla base dei quali c'è il riconoscimento di nazionalità, no? Ius sanguinis o ius soli. Che vuol dire? Che se tu nasci da italiani all'estero, sei italiano. Se nasci da francesi in Italia, sei italiano, a seconda di quale criterio, perché ovviamente, no, viene privilegiato l'un aspetto o l'altro. È evidente che da un punto di vista sociologico chi viene cresciuto come italiano è italiano a tutti gli effetti. Non c'è da discutere, non ci sarebbe proprio da porsi il problema, evidentemente.
Ma io conosco una ragazza proprio che è venuta 4 anni dal Sud America. Tra l'altro lì non c'è neanche il discorso di fisionomia perché sembra italiana.
Ah, certo.
È cresciuta in Italia, ha fatto le scuole, si è laureata, lavora in Italia e ogni anno non parla più lo spagnolo.
Peccato.
E ogni anno deve andare
a rinnovare
il permesso di soggiorno.
Ecco, quindi ci sono una serie di situazioni, a parte queste più catastrofiche, che comunque sono situazioni che necessiterebbero di una comprensione migliore. Credo che gli strumenti sociologici da questo punto di vista aiutino. È ovvio che se tu pretendi che uno che arriva dall'Africa profonda, qualunque siano stati i suoi studi, arrivi in Italia e improvvisamente si comporti come italiano, chiaro che non c'è verso, ma è un tuo problema fare in modo che lo diventi. Cioè è un tuo diritto o dovere socializzarlo in modo che possa comportarsi coerentemente con i criteri locali, perché i criteri locali sono locali, hanno sto problema, non è che li sanno tutti. Le nostre leggi le sappiamo noi a stento, figuriamoci quelli che vengono da fuori, perché come saprete le leggi variano, no? Variano all'interno dell'Unione Europea, figuriamoci quanto possono variare rispetto all'estero. Saprete probabilmente che c'è una campagna attualmente in capo all'attuale Presidente della Commissione Europea che si chiama
Juncker.
Si chiama Juncker ed è, complichiamoci la vita.
Non
è
questa,
no? È lussemburghese, il caro Juncker è lussemburghese e c'ha un, come dire, ha guidato il Lussemburgo, che tu immagino sappiate essere una specie di
paradiso terrestre,
paradiso fiscale, così, negli ultimi 15 anni. Quindi noi abbiamo un paradiso fiscale dentro l'Unione Europea, dove tutti si rivolgono per non pagare le tasse nelle rispettive nazioni, molti italiani anche. Quindi non ci serve andare a finire chissà dove per trovare questi, no? Noi parliamo dei paradisi fiscali e regolarmente pensiamo alle Cayman, perché ci sono le palme, perché ci sono i daiquiri, perché ci sono un sacco di cose piacevoli, ma non ci serve andare fino alle Cayman, ci basta andare in Lussemburgo, ci basta andare nelle isole della Manica, ci basta andare ad Amsterdam, no? Non so se saprete che la Fiat, che non si chiama più Fiat ma si chiama
Fiat Chrysler.
FCA si chiama, Fiat Chrysler Automotives. Allora ha una sede legale e una sede fiscale. La sede legale sta a Londra, la sede fiscale sta ad Amsterdam. Quindi non sono andati alle Cayman, non sono andati alle Virgin, non sono andati chissà dove, sono rimasti da ste parti. Ma guarda un po' i casi, uno si chiede perché devono andare in Olanda. Non potevano stare qui? No, perché in Olanda paghi meno tasse. Perché noi abbiamo dato la gestione monetaria in comune alla Banca Centrale Europea, ma non abbiamo fatto una politica fiscale comune, perché dopo cominciava a essere troppo intelligente. Allora ognuno fa come gli pare. Il Lussemburgo per 15 anni ha fatto come gli è parso e piaciuto, levando qualcosa come 1.350 miliardi di euro. Parliamo di cifrette interessanti. Quei 1.350 miliardi di euro potevano servire per fare una Frontex che funzionasse. Tanto per dirne una,
leggi di stabilità per tutti i paesi.
Non so se capiamo il problema. Cioè, la predominanza dell'azione razionale rispetto allo scopo mina la convivenza civile. Perché 1.350 miliardi di euro sono più bilanci di tutta l'Unione Europea messi insieme. E noi ci chiediamo come faccio a pagare Frontex, come faccio a pagare le scuole, come faccio a pagare l'edilizia scolastica, come faccio a pagare gli statali. Piamocela con gli statali, non con quelli che vadono 1.350 miliardi, perché è più intelligente. Però vi renderete pure conto, forse, che se noi viviamo in una cultura dove l'azione economica è così privilegiata, non è un caso che poi chi la mette in atto non venga sanzionato. È un problema di valori. Non c'è crisi di valori, ci sono dei valori che non ci piacciono. Ma il manager che evade, tendenzialmente noi non lo condanniamo, ma noi non lo condanniamo, perché vi faccio presente che se andate in America e vi fate due, un minimo di, no, di informazione su come funziona la giustizia americana, di manager che hanno fatto i furbi e sono finiti al gabbio ne sono parecchi.
Anche per carriera federale.
Capito? Quindi anche lì è un problema di cultura, noi fraintendiamo spesso e volentieri, da noi la cultura si mischia in modi un po' così, in America è vero che va bene lo sciacallo finché rimane all'interno delle regole del coso. Non so se avete visto The Wolf of Wall Street, la dice piuttosto lunga, puoi essere certo, poi sei ricco, dopodiché torni sulla scena, no? Perché non c'è una sanzione sociale particolarmente rigida, qualcosa da inventi, però paghi, stai dentro 4 anni, meglio che incalciano i denti, voglio dire, a me piacerebbe vedere un po' di gente che conosco stare dentro 4 anni in Italia, sarebbe una soddisfazione già quello, noi non riusciamo, anzi li intervistiamo in televisione, comunque ad ognuno, vabbè, lasciamo perdere. Ci sono domande su questo ulteriore argomento? Quindi, ricapitolando, problema di azione razionale rispetto al valore e di economia intesa in senso lato, nel senso che appunto molti fanno presente, al di là del problema etico e del problema valoriale, che noi abbiamo bisogno degli immigrati. Quindi dovremmo dotarci di strumenti che ci permettano di distinguere quali immigrati accettare e quali no, perché è ovvio che tutti non ce la facciamo. Avessimo i 1.350 miliardi del Lussemburgo, forse potremmo accogliere un po' più persone.
Ma anche pensare,
però,
che invece di barconi, se questi pagano 3.300 euro un viaggio,
gli potremmo fare noi dei voli direttamente.
E gli facciamo infatti noi delle barche a 2.500 euro, e quei soldi li investiamo per la lingua, per la formazione culturale, per inserirli nel mondo del lavoro.
Si potrebbe discutere.
E non li diamo alle mani.
No, si potrebbe discutere, ma è un po' il problema della depenalizzazione delle droghe leggere. O stanno facendo cani e porci in giro per il mondo ormai, perché si sono accorti che
la California, da quanti soldi ci ha guadagnato, ha ridato soldi ai contribuenti.
Però noi abbiamo degli ostacoli, come vedete, un po' valoriali e un po' tradizionali. Perché non posso? Perché non posso accettare? Perché non si fa. Questa è l'azione tradizionale. Non ragioni, uno ti mette lì e ti fa, guarda che il proibizionismo non ha funzionato mai. Hanno fatto il proibizionismo e la gente se beveva l'alcol denaturato, se beveva qualunque cosa purché potesse bere, e altra gente faceva i miliardi. Noi imperterriti continuiamo a far fare i miliardi alle mafie. Meglio loro o meglio noi? Mi pare evidente, però purtroppo, ripeto, l'intelligenza scarseggia sul pianeta. Vabbè, piccolo break. Allora, una vostra collega mi chiedeva lumi sulla preparazione e sull'utilizzo dei libri, quindi profitto e vi do qualche ulteriore cenno in proposito. Come credo di avervi detto ripetutamente, il tipo di studio che vorrei, grazie, il tipo di studio che vorrei metteste in atto è uno studio universitario, in un certo senso, quello che uno dovrebbe tendenzialmente aspettarsi. Non abbiamo parlato di aspettative noi, vero? O sì? Ne abbiamo parlato? Ah, bene, perfetto, quindi capirete meglio di cosa intendo. È un tipo di studio nel quale bisognerebbe profondere un minimo impegno, non basta imparare le cose a memoria perché non è il tipo di studio che mi interessa. Quindi voi avete due manuali e avete l'audio delle mie lezioni. Che fare con questi manuali? Studiarli nel senso di utilizzare le linee, gli strumenti teorici, i modi di riflettere e di pensare che vi sto proponendo a lezione per integrare anche gli aspetti del manuale che non ho direttamente trattato. Quindi non ci sono pezzi del manuale che non vanno fatti, il manuale è un abbecedario fondamentalmente. Un abbecedario è una serie di informazioni di base per le quali riesci a comprendere un po' meglio una materia, quindi non c'è una parte meno importante di un'altra. Non è come un libro che magari appunto propone una tesi, quindi ci sono delle parti accessorie che puoi tralasciare. Un manuale andrebbe compreso e conosciuto un po' tutto. Voi cominciate ad avere gli strumenti per farlo, il problema è farlo. Nel senso di intraprendere uno studio che non sia semplicemente quantitativo, ma diventi qualitativo. Quindi la domanda è: come faccio a connettere tutta questa serie di informazioni che mi stanno arrivando, che ho a disposizione, che ho trovato nel manuale? Ci sono modi evidenti, perché per esempio parliamo di, come vi faccio notare ogni volta, parliamo di economia, parliamo di organizzazione e usiamo dei concetti di generale. Quindi nel momento in cui io parlo di manager sul manuale di lavoro organizzazioni, la prima cosa che posso chiedermi per esempio è: cos'è un manager? È un ruolo. Quindi attraverso il manager io vado a rivedermi tutto ciò che ha a che fare col ruolo. Il manager non è solo un ruolo, ma è anche una figura di spicco all'interno del panorama culturale, quindi ha un certo status. Come faccio a diventare manuale? Come faccio a diventare manager? Attraverso dei processi di mobilità ascendente e discendente. Sono queste le connessioni. Non so se questo è chiaro. Perché tutta questa materia, se viene invece affrontata esclusivamente come un manuale, quindi imparo da pagina 15 a pagina 30, non serve a niente. Non ha nessun tipo di applicazione, perché è una materia che deve essere costantemente adattata a quello che mi trovo davanti. Questi oggetti sono importanti. L'azione razionale rispetto allo scopo, come vedremo, è il fondamento del sistema economico corrente. Avrà a che fare con l'economia di scala, avrà a che fare con l'organizzazione scientifica del lavoro. Sono tutte cose che sono strettamente intrecciate. Però nel manuale non c'è scritto. Non so se questo è chiaro. Quindi a voi sta ricostruire il tessuto di rinvii tra un argomento e l'altro per poter dare una risposta il più possibile esauriente, posto che, come vi credo avervi già detto, non esiste la risposta giusta in sociologia. No, non esiste la risposta alla quale una domanda che ti viene fatta tu devi rispondere, a meno che qualcuno non ti chieda come si chiamava l'autore del libro X, a quel punto è ovvio, ma non sono domande che io faccio normalmente.
Perché non è una scienza.
Perché non è una scienza, o perlomeno dal mio punto di vista non è una scienza, i miei colleghi potrebbero spararti per questo, però io sono assolutamente dell'opinione che non sia una scienza la sociologia, quindi è un modo di interpretare la realtà che è libero in certa parte. È chiaro che questo non vuol dire che potete raccontarmi tutte le cazzate che mi passano per la testa, perché come non c'è una risposta giusta ce ne sono parecchie sbagliate, ovviamente. Quindi un fondamento interpretativo, un fondamento di cognizioni è richiesto, ma è un fondamento vivo, non un fondamento mnemonico. Quindi questo è più o meno il quantum della questione. Domande su quello che abbiamo detto finora? Tanto per riallacciare un po' di tematiche, ragionavamo con dei vostri colleghi nel break a proposito dell'importanza della socializzazione, non solo evidentemente per coloro che arrivano, né evidentemente soltanto per i nuovi nati, ma anche da un punto di vista di ristrutturazione della società, nel senso che stavamo constatando, mi diceva un vostro collega, io ero a una catena di montaggio e insieme a me c'erano su 28 persone 3 italiani e 25 no, extracomunitari, diciamo, comunque non italiani. Perché? Perché noi abbiamo una serie di idee, una serie di pregiudizi sulle posizioni di status che di fatto spesso e volentieri ci obbligano o ci impediscono di fare lavori esistenti. Se voi andate a vedere giornali, associazioni, dati che girano, scoprite che in Italia ci sono un sacco di mestieri che sono scoperti. Tutti si lamentano che non c'è lavoro, ma ci sono un sacco di professioni che non vengono coperte perché non ci vanno, la gente non ci va. Perché? Perché ritiene che non sia la sua altezza. Questo è il punto. E la sua altezza è evidentemente un concetto di status. Noi siamo stati allevati, quindi siamo stati socializzati in un certo modo, per cui certe professioni le fanno gli altri. Questi altri non si sa di preciso chi siano, sono quelli i terroni prima, sono quelli i poveracci dopo, sono gli extracomunitari oggi, comunque altra gente, gente con cui noi non vogliamo avere contatti. Perché dal nostro punto di vista la nostra autorappresentazione all'interno della posizione della stratificazione sociale è tale che mio figlio non farà mai l'idraulico, mio figlio non farà mai l'agricoltore, mio figlio non farà mai altro che un dottore, che è esattamente il motivo, come vi ricorderete, per cui molta gente è all'università. Che non è importante che tuo figlio magari adorerebbe fare l'agricoltore, ma tuo figlio deve essere però un dottore, perché altrimenti dei processi di mobilità ascendente e discendente non sono andati a buon fine. Okay? Quindi è ovvio che noi dovremmo oggi, oltre a preoccuparci di accogliere, eccetera, dovremmo in qualche misura risocializzare, tant'è che il termine è correntemente utilizzato, una serie di personaggi, una serie di scaglioni anagrafici, una serie di mestieri perché possano diventare altro. Cosa che sta succedendo peraltro, perché visto che appunto la fame è fame, guarda caso voi andate a leggere una serie di interviste e di ricerche e vi accorgete che alla Caritas, oggi come oggi, non ci sono soltanto gli immigrati, i clandestini e gli scarti della società, tra virgolette, che vanno a mangiare, ma ci sono un sacco di italiani, famiglie intere che vanno a mangiare alla Caritas perché non riescono a sbarcare il lunario, Figuratevi se ai tempi della beata classe media qualcuno avrebbe considerato di andare a mangiare alla Caritas. Sarebbe stato l'equivalente di farsi una bella croce gialla in fronte, avremmo più o meno ottenuto lo stesso risultato. Oggi comincia a essere più elastico su questa questione. Oggi comincia a pensare che forse puoi andare a fare il badante. Tant'è che molti delle generazioni di emigrati e di immigrati che facevano i badanti, facevano tutta una serie di mestieri umili, oggi non riescono più a farli perché improvvisamente ci vanno gli italiani che si sono accorti che è accettabile pur di sopravvivere, chiaramente. Ma se noi questo pur di sopravvivere lo rendessimo invece più auspicabile, come dicevamo l'altra volta, se noi facessimo delle campagne attraverso le quali, per esempio, una professione chiave come l'agricoltore non è più ingombra di tutti i pregiudizi che vanno normalmente col contadino, scarpe grosse, cervello fino, no? Sapete, ce ne sono una miriade di modi di guardare il contadino pieni di disprezzo. E se noi il contadino lo facessimo ridiventare una professione moderna, contemporanea, se facessimo il contadino 2.0, cosa che stanno facendo già tanti per conto loro, ma se li aiutassimo, è evidente che creeremmo una serie di possibilità lavorative assolutamente notevole. Non so se lo sapete, ma in Italia per esempio c'è un incremento negli ultimi 50 anni del 25% delle superfici boschive. Perché? Perché i contadini non ci sono più e il bosco si ripiega ai campi, soprattutto in montagna, soprattutto agli alpeggi alti. Se non c'è nessuno che cura la questione, la natura torna, perché la natura ha di buono che non si dà proprio per vinta mai. Quindi è evidente che noi abbiamo una parte di territorio attualmente che sarebbe sfruttabile in altri modi. Esiste la coltivazione del bosco, noi la conosciamo poco, ma esiste. Sono stato quest'anno in Germania, nella Foresta Nera, e c'è una intera regione che è un bosco e tutti che lavorano nel bosco. Il bosco c'è, ma traggono perfettamente beneficio dal bosco, ovviamente in un contesto che non vi sto manco a descrivere, perché ci sarebbe da trasferirsi. Quindi, evidentemente, il fatto che noi certe cose non le facciamo non è semplicemente perché non possiamo, ma perché non pensiamo che le potremmo fare. Oh, io sono anni che cerco di convincere gli amministratori dei comuni umbri a mettersi d'accordo per fare una rete di escursionismo serio in Umbria, a fare l'Umbria a piedi. Non c'è verso. Con tutto che potrebbe essere un'attrattiva turistica, potrebbe dare lavoro a una miriade di giovani da un punto di vista di cooperative, di servizi, eccetera.
È pieno di agriturismo,
sarebbe già è pieno di strutture che già esistono, per cui non dovresti fare altro. Che cazzo, ragazzi? Diamine. Quindi ci sono le strutture, non dovresti far altro che metterle a regime. Ci sono quelli che producono i prodotti del territorio che avrebbero tutta la convenienza del mondo a, come dire, avere dei punti di smercio, di mostra, eccetera. Ci sarebbe il presidio sul territorio gratis, perché voglio dire, uno che cammina comunque nota le cose, devi fare i sentieri. Cioè, tutto questo non c'è verso. Investimento scarsissimo, ritorni ovvi da tutti i punti di vista di immagine, di benessere, di salute. Non c'è verso di farlo, perché in Italia centrale non si cammina. Non si riesce a capire perché uno in Italia centrale non debba andare a piedi da nessuna parte, no. Se vuoi andare a piedi, cammini o vai nel Parco Nazionale Abruzzo, che comunque non è un granché da un punto di vista, non so se qualcuno di voi lo frequenta, insomma, hanno fatto un sistema estremamente peculiare di connessioni tra quadranti escursionistici. Se no vai al nord o all'Appennino, eppure l'Appennino devi andare in giro con macete perché nessuno fa i sentieri e quindi te li devi rifare poi ogni volta che passi. Però è assurdo, perché noi saremmo un paese che ha quella vocazione, non ne ha altre. No, allora, invece di sbatterci per le aziende e per le industrie, perché non cominciamo a investire su altre cose? Però è evidente che, come vi dicevo, il sistema di valori influenza le scelte politiche. Allora, se continua a esistere un sistema di valori che è orientato all'industria, è orientato a un certo tipo di secondario, è orientato a un certo modo di guardare il mondo, quello continuerà a riproportelo, perché avremo sempre gli operai che fanno gli scioperi, avremo sempre i sindacati che si incazzano, continueranno a chiudere fabbriche perché non servono più, che ci piaccia o meno, e non andiamo da nessuna parte. Capite? Perché è fondamentale lavorare sulla cultura? Perché la cultura è quella che dà la forma alla società. Non ci sono altri modi. La cultura è quella che ti fa vedere le opportunità o non te le fa vedere, anche se ti mettono proprio i cartelli, oh, lo vedi che ti conviene, fa bene perché la gente che cammina è più sana, perché la gente che cammina si ammala di meno, perché la gente che cammina ha altri ritmi, è più aperta, è meglio disposta nei confronti del prossimo. Quello che cazzo vi pare, ce ne sono 12 milioni di ottimi ragioni, eppure non cammina nessuno. Puoi essere razionale quanto vuoi, ma se vai a sbattere contro l'idea dello sviluppo, qual è? La fabbrica. Fine. Chiusa la fabbrica, finita la frasca.
A fine novembre c'è un convegno a Torino molto grosso sul come cambierà la fabbrica dall'invenzione della stampante 3D.
Quella poi è un altro argomento piuttosto interessante, devo dire, sì.
Noi continuiamo a pensare
quello, ma infatti è che siamo in ritardo completamente. C'è un libro di Rifkin che si chiama Terza rivoluzione industriale, che vi raccomanderei se vi interessa. Ormai saremmo alla quarta fondamentalmente, però diciamo che Rifkin si occupa della propulsione a idrogeno, che è un altro argomento abbastanza importante. Sarebbe interessante poter vedere qualche risultato, perché come saprete la propulsione a idrogeno è ecosostenibile pienamente, nel senso che non ha più nessun tipo di scoria, non ha più nessun tipo di ricaduta ambientale, ed è pure democratica, perché una volta che hai messo a punto la tecnologia adatta ognuno diventa produttore, quindi bisognerebbe ridisegnare completamente tutti i network energetici del pianeta, ed evidentemente i network energetici del pianeta purtroppo hanno una serie di privilegi e di convenienze che quelli che attualmente li gestiscono non sono ben disposti a cedere, per cui come saprete insomma ci sono una serie di cose. Però di fatto oggi noi ci muoviamo in un panorama che è radicalmente diverso da quello della modernità. La modernità era fabbricocentrica, noi no, non possiamo più esserlo, non solo per problemi culturali ma anche per problemi concreti. Il pianeta non gliela fa più, ragazzi. Noi possiamo essere ancora disinteressati, voi forse meno, io ormai credo che in altri 25 anni tutto sommato li dovrei poter fare senza troppe catastrofi, ma non sono convinto che la cosa possa durare più di tanto, perché già negli anni 60, quando c'è stato il Club di Roma che ha scritto il primo manifesto ambientale della storia a Roma, no, quindi avremmo anche un minimo rinato in generale, ed era il 60 pieno, diceva che c'era poco tempo, perché noi non siamo in grado di sapere quanto il pianeta è in grado di sopportare. Noi facciamo come se il pianeta fosse in moto e quindi in grado di beccarsi tutti gli improperi e tutti i maltrattamenti possibili, ma non abbiamo idea di quale sia il grado di resilienza del pianeta, cioè non sappiamo quanto possiamo andare oltre prima che non diventi troppo tardi e cambi completamente la questione. Ma sappiamo da un punto di vista climatologico che gli equilibri che permettono la vita sul pianeta sono estremamente fragili, e lo stiamo vedendo, che ci piaccia o meno lo stiamo vedendo. Probabilmente non è semplicemente colpa nostra, ma sicuramente stiamo aiutando un fenomeno che forse sarebbe stato naturale, ma probabilmente con altri ritmi e altre intensità. Noi oggi ci troviamo in situazioni che siamo del tutto non preparati ad affrontare. Pensate soltanto alla Liguria, non so, è un mese e mezzo che sta succedendo l'ira di Dio in Liguria, che già aveva dei problemi suoi perché avevano appunto tombato i piani e tutto quello che vi pare. Ma anche in una situazione ottimale, quando ti aumentano del 300% le precipitazioni, ma che fai? Cioè te lo inventi il posto dove mette l'acqua? Non è così semplice, capite? Quindi è ovvio che ci sono dei problemi, ci sono tutta una serie di cose a monte, ma oggi come oggi ci troviamo davanti a regimi climatologici che non siamo equipaggiati per affrontare. Non c'è modo. Come fai? Devi completamente cambiare tutto un'altra volta. Quindi insomma, di fatto abbiamo una... schiatta contenta a questo tema. Vabbè, tanto per l'ambiente, diciamo. Quindi ci sono una serie di problemi che è opportuno cominciare a prendere in considerazione, e la socializzazione è uno degli strumenti probabilmente più efficaci per questo, perché si impone una riforma antropologica, non una riforma semplicemente di comportamenti, perché i comportamenti non sono campati in aria e hanno un loro schema di riferimento piuttosto significativo, che è la visione del mondo che ci è stata tramandata, quella alla quale siamo stati educati, le aspettative che nutriamo nei confronti del mondo, quello che dovrebbe accadere e via discorrendo. L'abbiamo finito il discorso sulle aspettative? Non credo, però. Dovrei avervi detto che ruolo è un insieme di aspettative, ma delle dimensioni implicite delle aspettative abbiamo parlato? Ecco, mi sembrava. Allora, visto che è un termine che stiamo usando ricorrentemente, vi renderete conto che l'idea di aspettativa è piuttosto interessante e utile per comprendere la realtà, perché l'idea di aspettativa ha una serie di aspetti non ovvi che però sono interessanti da sottolineare. Il primo è che l'aspettativa è quasi immediatamente relazionale. Cioè l'aspettativa è qualcosa che tu t'aspetti da qualcuno, non t'aspetti in generale. Puoi avere delle aspettative ampie, però in linea di massima l'aspettativa è qualcosa che ti connette a qualcun altro, al burocrate che non t'ha firmato l'atto che t'aspettavi, al medico che non t'ha trattato come avrebbe dovuto, al pasticcere che ha fatto un'eccellente torta, tutta una serie di cose che sono relazionali, concretamente relazionali. Anche con noi stessi, chiaramente. Quella è una delle peggiori in assoluto. Quando ci tradiamo da soli è proprio la cosa peggiore, però ovviamente è chiaro che... Anzi, il tema delle aspettative verso di noi è esattamente quello che vi sto cercando di mettere a fuoco col discorso della cultura soggettiva. Cioè il fatto che io possa aspettarmi di riuscire a fare qualcosa è in larga parte uno dei presupposti perché io poi lo faccia sul serio. Se io già non mi concepisco, se io già non ho aspettative nei miei confronti fino a un certo livello, normalmente non andrò mai a quel livello, no? Anche se sembra una retorica quella che trovate nei manuali per avere successo degli autogrill, tanto per capirsi, però pure quelli non è che vengono campati assolutamente sul nulla. In effetti il potersi concepire come in grado di fare qualcosa è il presupposto perché tu riesca a fare quella cosa. Se tu sei già sconfitto in partenza non farai mai nulla. Cioè, se la tua idea è che non ci sarà mai modo in cui tu possa cambiare qualcosa, che tu non giochi mai un ruolo cruciale in nulla, che qualunque cosa tu faccia o dica è inutile, che farai? Niente. Questo è il punto centrale. No? Tanto hai l'alibi, che è un alibi corrente oggi, allora, perché vado a votare a fa, tanto il mio voto non conta, e che glielo dico a fa che non sono d'accordo, tanto è inutile che lo faccia, e che faccio a fa questo, tanto non serve a nulla per lavorare. A un certo punto, piano piano, te fermi. Conoscete?
No, stavamo parlando appunto di questo, per esempio il problema con le federazioni, i CONI, le cose così, dicendo è sempre colpa degli altri, però se ci mettiamo noi in gioco per primi...
Assolutamente, ma questo è un problema di alibi, e purtroppo il problema di alibi è un problema centrale, che ci viene facilitato da un certo tipo di organizzazione culturale, però appunto richiede da parte nostra comunque un impegno a smentirlo, che non potrà magari essere quotidiano perché te fiacca l'esistenza, però comunque deve essere... Devi avere presente il fatto che potresti farlo e devi scegliere l'argomento sul quale concentrarti. Anche qui, come non puoi salvare tutti, non puoi farti carico di tutti i problemi del pianeta. Tu dovresti sapere qual è per te il problema più importante, qual è quello per il quale sbattere la faccia al muro, continuare a dire le cose anche se è inutile, tentare di cambiare, perché poi potresti farlo. E questo è il punto. Noi siamo una cultura, oggi come oggi, che paradossalmente permette che accadano cose, anche quando non ti aspetti, anche quando sembra che tutto sia perduto, anche quando non ti verrebbe mai in mente. Non so, pensate ad esempio a una storia che non c'entra niente con questo clima plumbeo, ma c'era un problema con delle anatre, mi pare che fossero, che a un certo punto avevano avuto una seria difficoltà perché uno delle loro tappe di migrazione era scomparsa. Cioè queste migravano da nord a sud e lungo questo percorso si sarebbero fermate in un lago che però non c'era più, perché c'erano state una serie di modifiche del territorio fatte naturalmente da noi. E quindi questa popolazione di anatre in qualche modo sembrava condannata. E come fai a un certo punto? Vabbè, un ricercatore, a un certo punto ha deciso di fare l'anatra leader. Tu dici, vabbè, ma a te te pare che uno riesce a farla? C'è anche riuscito. Ah, si è presentato a queste anatre, è riuscito ad avere l'imprinting con alcune di queste anatre e piano piano l'ha educate talmente tanto che le ha guidate su un'altra rotta alternativa con un ultraleggero. E quindi queste anatre adesso hanno cambiato il percorso e da allora in poi fanno un'altra strada e sono salve. Sono cose che non ti verrebbe.
Che gli ha fatto?
È riuscito a proporsi come leader della questione attraverso una frequentazione lunga, attraverso l'imprinting di nuovi nati del gruppo.
Ha iniziato a comportarsi come...
Ha fatto l'anatra. In un certo senso ha fatto l'anatra. E queste cose qui. E quindi se andate a cercarlo su YouTube ci sono una serie di documentari molto interessanti in proposito. Quindi, come dire, cioè, se riesci a fare delle cose che non ti aspetteresti, però devi poterti immaginare in grado di farle. Se tu pensassi che non c'è niente da fare, il problema non si porrebbe più. Quindi dicevamo, le aspettative però hanno un altro valore, a parte questo immergerci in un contesto, e quindi vedete quanto questo discorso sia simile a quello che vi dicevo per l'azione dotata di senso di Weber, no? L'aspettativa è esattamente il tessuto sul quale tu pianifichi le tue azioni, perché sennò come faresti? Se tu volessi effettivamente ragionare in termini contestuali, l'unico tuo modo per ragionare sul contesto è vedere quali aspettative reciproche vi esistono. Che uno farebbe una cosa se tu ne facessi un'altra, che uno decidesse di comportarsi in un certo modo secondo certe sollecitazioni, eccetera. Se tu non avessi queste aspettative, come faresti a immaginare il comportamento altrui? Quindi l'aspettativa è strettamente connessa con l'agire. Io riesco ad agire perché ho delle aspettative, ma c'è una clausola interessante. L'aspettativa ha in sé anche l'idea di incertezza. Tant'è che appunto il verbo dell'aspettativa è il condizionale. Lui dovrebbe fare questo. Io ho una soglia di rischio, però so che c'è un rischio, altrimenti non direi aspettativa, ma direi certezza, cioè io so che lui farà questo. Io non posso sapere che lui farà questo, ma non solo perché magari lui non è, come dire, decide di non farlo scientemente, no? Ma potrebbe avere un fortissimo mal di testa, potrebbe stare a letto con 40, potrebbero averlo investito, fai le corna, fai tutti gli scongiuri del caso. Insomma, ci sono una serie di casi e di opzioni per le quali non è detto che un qualche comportamento che secondo te dovrebbe accadere, poi accada. E questo è normale. Il mondo è fatto così, il mondo non si comporta come tu aspetti che si comporti, ma si comporta come gli pare. Se sei fortunato queste due cose coincidono, se non sei fortunato no, allora è opportuno che tu ne abbia una consapevolezza di qualche genere. È opportuno che tu sia comunque pronto, per quanto abbia costruito i tuoi progetti, a modificarli, rivederli, adattarli, accettarne il fallimento, perché sta nell'ordine delle cose. L'aspettativa ti dice esattamente questo. Per quanto tu possa essere bravo a progettare, per quanto tu possa essere attento nella progettazione, potrebbe accadere qualcosa che sfugge completamente al tuo controllo, per cui quella cosa non va in porto. E questo, ragazzi, andrebbe, come dire, applicato a tutto ciò che ci accade, perché se voi andate a costruirvi le catene di comportamenti e di, come dire, connessioni che strutturano un qualunque gesto della nostra cultura, la questione sembra quasi un miracolo, cioè che l'autobus passi più o meno quando dovrebbe, che le luci si accendano quando si accendono, tutto quello che accade e che noi diamo per scontato potrebbe non accadere. Senza nessuna difficoltà, basterebbero piccoli incidenti di sorta, basterebbero piccole non coincidenze e la gran parte dei nostri comportamenti salterebbe per aria, il nostro ovvio andrebbe in frantumi, per cui l'aspettativa è, come vedete, spesso e volentieri un'aspettativa che si adempie. Qual è il problema? È che noi tendiamo a scambiare questa ripetizione di successi come una regola, dimenticandoci che invece c'è la clausola del non successo. Il fatto che una cosa accada mille volte non vuol dire che accadrà uguale anche alla milleunesima. Non c'è un motivo logico, anche se noi ragioniamo in questi termini. Tant'è che c'è la famosa storia del cigno nero, non so se l'avete sentita nominare, che dice cosa? Che il fatto che tu abbia avvistato mille cigni e fossero tutti bianchi non è assolutamente una garanzia del fatto che non esista uno nero. Semplicemente non l'hai visto. Allora, il fatto che tu per mille volte prenda la macchina e si accenda, il fatto che tu per mille volte accenda il computer e funzioni, il fatto che il tuo telefono per mille volte prenda la linea, non vuol dire che alla milleunesima questo non accada. Anzi, in ossequio alla legge di Murphy, che probabilmente conoscerete, probabilmente nel momento in cui sarebbe il caso che accadesse, non accadrà. Perché? No, abbiamo una forma di... Il famoso ossequio, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, quindi te becca proprio quando te serve che devi telefonare, il telefono improvvisamente ti ha lasciato. Comunque, questo diciamo che è folklore. Però di fatto il punto centrale è questo, l'aspettativa ci dà una sana prospettiva sull'accadere delle cose, cioè tende a ricordarci che sì, spessissimo per nostra fortuna le cose accadono, ma potrebbero non accadere. E potrebbero non accadere un po' per, come dire, insipienza da parte dell'altro, perché abbiamo visto l'aspettativa è relazionale, vuol dire che perché le cose funzionino al meglio tutti dovrebbero fare la loro parte, no? Quindi io faccio il mio, tu fai il tuo, lui fa il suo e a quel punto più o meno tutto dovrebbe essere in equilibrio e funzionante. Ma io posso fidarmi così quasi ciecamente del resto del genere umano? Difficile, poi tra l'altro la fiducia oggi come oggi scarseggia. Quindi capite che... dimmi.
Comunque, oltre ad avere delle nostre aspettative, dobbiamo anche capire le aspettative degli altri.
Ecco, cioè, bravo.
Dobbiamo modificare la nostra aspettativa in base...
Perfetto, il vostro collega mette il dito nella piaga. Perché l'aspettativa, il fatto che l'aspettativa sia relazionale è importante? Perché ci fa capire sulla nostra pelle quanto è importante in qualche misura cercare di essere all'altezza delle aspettative che anche gli altri hanno nei nostri confronti. Non è semplicemente noi che abbiamo aspettative nel resto del mondo, ma è anche il resto del mondo che si aspetta cose da noi. E la domanda normale è: se io non ho fatto quello che avrei dovuto, secondo me perché gli altri dovrebbero fare quello che devono verso di me? Perché sono il figlio dell'oca bianca, tanto per riprendere il cigno nero? No? È chiaro che l'aspettativa in qualche misura aiuta a costruire il tuo senso di responsabilità, perché sì, lui avrebbe dovuto essere corretto nei tuoi confronti, ma tu lo sei stata nei suoi? O di qualcun altro che avrebbe avuto un simile problema di cui tu eri il titolare? È chiaro che, come vedete, l'aspettativa...
Nelle relazioni primarie non siamo abituati a questo, perché in famiglia, obiettivamente, chi è che fa tutto quello che i genitori gli chiedono di fare e non si aspetta... Cioè, ci aspettiamo molto più di dovere qualcosa piuttosto di quello che invece ci viene richiesto.
Oddio, quello dipende anche un po' dai livelli di educazione del resto, però diciamo che nei rapporti primari le aspettative sono probabilmente ancora più problematiche, adesso vi spiego anche perché. Perché sì, in effetti il rapporto primario non prevede un do ut des, ma questo non è tanto un do ut des, quanto è una questione di responsabilità personale. Non scambiamola per... Nel senso che anche nel primario, anzi nel primario tu sei titolare di aspettative molto più vincolanti di quelle dei... rapporti secondari, no? Perché nel primario, se tu sei un mio amico, io da te mi aspetto tanto, ed è il problema del primario, no? Mi aspetto che tu rinunci a cose che potrebbero esserti utili, pratiche, piacevoli per darmi una mano, mi aspetto che tu condivida con me certe cose, certe ricchezze anche, che tu condivida certi oggetti, insomma, verso di te ho delle aspettative molto più potenti che non nel secondario, no? Ed è molto più facile che io le tradisca. Questo è il problema, no? Nei rapporti primari è più semplice tradire, paradossalmente, tradire le aspettative, perché sono talmente alte quelle degli altri che tu, in un modo o nell'altro, spesso e volentieri non sei all'altezza. E oltretutto che succede? Che, come vedete, io per parlare delle aspettative che non vengono, come dire, soddisfatte, uso un verbo molto forte. Noi diciamo tradire le aspettative, non diciamo disattendere, che sarebbe un verbo tranquillo. Nel momento in cui diciamo tradire, stiamo chiamando in causa un'altra cosa, che adesso vi dico, che è in gioco regolarmente nel regime delle aspettative, ed è, giusto appunto, la fiducia. Perché la fiducia? Perché io, se dovessi comportarmi razionalmente, tra virgolette, in ossequio a quello che vi ho appena detto, probabilmente non farei più niente. Perché sarei talmente consapevole del fatto che ogni mio agire è legato allo sghiribizzo altrui che direi: sai che c'è? Io arretro le mie pretese, faccio cose piccole, rimango nel mio. Quindi i miei progetti non andrebbero mai in porto fondamentalmente, manco li formulerei, ma io invece vivo attraverso i progetti. Che mi piaccia o meno, uno dei miei sistemi di vivere è progettare. Come vi dicevo l'altro giorno, mentre noi facciamo qualcosa già stiamo pensando alle cose che faremo dopo, in un modo o nell'altro, sono progetti anche quelli, no? Vi ho detto qual è l'etimo di progetto? Il progetto viene dal latino che è proiectus, che vuol dire gettato avanti. Noi strutturiamo la nostra vita andando avanti, no? Quindi immaginiamo che stasera andremo a ballare. Quello non sembra, ma è un progetto. Facile. Immaginiamo che prendendo questa laurea poi troveremo un lavoro. Non sembra, ma è un progetto anche quello. Ovviamente anche un'aspettativa per molti versi. Però questo è il nostro modo di fare. Allora, se noi dovessimo avere questa strategia radicalmente minata dalla consapevolezza del fatto che questi progetti sono campati in aria, non vivremo più. E allora che cosa facciamo? Ci comportiamo come se l'aspettativa fosse una certezza, fidandoci degli altri, fidandoci di noi stessi anche spesso e volentieri, no? Però di fatto mettendo in gioco qualcosa che non è affatto razionale, perché la fiducia non è razionale. La fiducia viene da fede, la radice è la stessa, fede e fiducia hanno un rinvio identico, e la fiducia è lo strumento attraverso il quale noi in qualche misura viviamo in un mondo come se fosse il mondo che funziona bene, che ci aspettiamo. E lo facciamo sempre, ragazzi, non cominciamo a fare quelli che non capiscono di che parlo, perché di fatto, se ci pensate voi, e qui grattatevi tutti tranquillamente, però purtroppo è l'esempio che rimane più impresso, tutte le mattine usciamo da casa convinti che torneremo a casa la sera. Però è un come se. Ragazzi, questo è il problema, è un come se. Noi ci comportiamo normalmente come se non dovessimo, come se non ci succedesse, come se toccasse a qualcun altro. Per carità, nella gran parte dei giorni accade, poi in certi giorni no. È quella l'aspettativa. Quindi noi siamo bravissimi a fare come se. Ci campiamo. Perché voi conoscete il mito della spada di Damocle? Tutti probabilmente penserete, ammazza che gli è la Damocle. Ma siamo noi Damocle. Siamo noi quelli che vanno in giro con una spada sospesa sulla testa che non si sa quando vedrà. Auspicabilmente molto tardi, ma come saprete, spesso e volentieri purtroppo no. Eppure noi ci comportiamo come se tutto fosse conseguente, no? Io dico, vabbè, a Natale andrò a fare una gita da qualche parte, l'estate prossima andiamo in vacanza e facciamo una bella crociera, sì, che bella idea. Ottimo. Ma tu c'hai qualche garanzia che l'estate prossima sarai qui per fare la crociera? No. Quindi evidentemente io sto facendo come se io avessi davanti tutta la vita, è bellissimo, è l'unico modo di sopravvivere, perché sennò diventerei pazzo. Però lo faccio tutti i giorni della mia vita, io vivo così. Capite? E allo stesso modo io faccio come se accendendo la televisione, spingendo quell'interruttore, se spengo si accende la luce. Ma io non so perché accade. Io non so perché quando prendo quel telefono schiaccio dei numeri e succedono cose per cui parlo con qualcun altro. Io mi comporto come se debba accadere. Stop. Ma se non succede, sono in grado di rimettere a posto le cose? So dove mettere le mani dentro il telefono? No. So dove andare a mettere le mani dentro i quadri elettrici per far accendere le luci? No. Io non lo so, ragazzi. Io di fatto vivo comportandomi come se le cose dovessero fare qualche genere di cosa loro. Tant'è che quando non accade, io parlo. Fate mente locale, no? Il computer non fa quello che deve e tu lo guardi e fai, beh, allora? Beh, ma sei stronzo, t'ho detto che fa al computer, lo dite al computer, lo sapete, però te viene talmente spontaneo, perché? Perché per te quel computer in qualche modo è più di una macchina, è una cosa che reagisce a certi stimoli in un certo modo, quindi pure lui te tradisce se non te lo aspetti. Pensate a quando aprite un rubinetto e non esce l'acqua. Fate mente locale. Che fate? Prendete atto del fatto che c'è un disturbo nella rete idrica o guardate il rubinetto come a dire, beh, allora, te pare? No, è quello il punto. Quando girate la chiave al quadro della macchina e la macchina non dà segni di vita, tutti tranquilli, ah beh, è semplicemente un difetto meccanico? No, evidentemente no. Quindi è chiaro che voi state investendo in tutte queste cose qualcos'altro. Capite? Noi facciamo in modo di credere nel mondo, pure se il mondo non ha nessun motivo per il quale noi ci crediamo, ragazzi, allora mo, non voglio far quello ricco perché tanto avrete capito che non lo sono, però, bancomat, solo questo, questa cosa, che è?
Un pezzo di carta.
Questa è fiducia. Ecco perché i mercati hanno sto grande problema con la fiducia, perché sta a fare, io lo do a qualcuno aspettandomi che lui lo prenda e mi dia in cambio qualcosa, ma non c'è nessun motivo, perché questa è carta straccia. Non so se questa cosa è chiara, capite? Io ho dei soldi che mi arrivano tutti i mesi e io vedo dei numeri su un computer. Io non ho qualcuno che viene col sacchetto tipo Paperon de Paperoni che mi dà i dollari in oro, per cui dice, sai, vabbè, qualunque cosa accada, no? Se io adesso trovassi dei sesterzi in oro di Roma, li potrei vendere, anzi ci farei miliardi probabilmente, perché tu figurati, non solo i sesterzi ma pure di Roma. Quindi esatto, no? C'era tutta una serie, però quelli valevano a prescindere. Oggi noi ci fidiamo talmente tanto che a me mi dicono che mi è arrivato lo stipendio e io non ho nessuna notizia di questo stipendio tranne dei numeri. Quindi quanto mi fido? Tanto. Mi fido che quel pezzo di carta mi possa fare un piano della macchina, o quasi, perché purtroppo non basta, però vabbè, famo finta che anche lì, continuiamo. Però io di fatto mi fido dalla mattina alla sera. Ecco perché l'idea di aspettativa è centrale, perché voi dovreste rendervi conto e dimenticarvi di questo discorso. Perché se facciamo come se, facciamo come se. Quindi io non posso ricordarmi perennemente che sto su una specie di lotteria, che non è detto che faccia quello che dovrebbe, non è detto che io riesca a farlo per tanti motivi, eccetera, perché vivrei malissimo. Quindi io vivo normalmente, ma dov'è il trucco? Dov'è la saggezza? Dov'è l'arte di vivere? Quando mi capita qualcosa che spianta le mie aspettative, io posso reagire non come quello che succede, che tradimento, che orrore, ma come quello dice, ecco, ok, oggi tocca fare qualcosa di diverso perché non sta andando come dovrebbe. E non c'è nessuna regola per la quale dovrebbe farlo, ragazzi. Siamo noi che ce lo aspettiamo, non il mondo che è gentile nei nostri confronti e di conseguenza fa sì che...
Anche perché la storia insegna che sono successe già.
Allora, ragazzi, se noi dovessimo prendere la storia, io vi giuro che ogni volta che leggo come vivevano nei secoli precedenti non riesco a capire come facevano. Perché noi abbiamo le aspettative che abbiamo, ma quelli ci avevano le epidemie, le carestie, le invasioni, i soprusi. Un disastro, cioè, se uno dovesse chiedersi come facevano questi a campare, tu diresti non campavano. No, non è possibile, invece campavano, perché lo sapevano. Quello è il problema. Sapere che tu sei in una situazione che non è comunque stabile, consolidata, eterna, aiuta, perché la vita è fatta così, la vita è di cambiamenti. Più o meno traumatici, ma voi prendete tutti i serial che vanno a investigare questi cambiamenti traumatici e vi accorgerete che noi non impariamo un accidente. Cioè, prendete Walking Dead da questo punto di vista, secondo me è un gran testo per comprendere, no? Tu c'hai le stesse problematiche identiche dell'oggi in una situazione in cui sarebbe il caso che facessi altro. Tu in Walking Dead ti allei con i tuoi simili che sono sopravvissuti? No, gli spari perché altrimenti loro ti sparerebbero, sono nella giungla più totale, anche se fuori ci sono orde e orde di zombie che non vogliono altro che strapparti la testa e farcisi un portachiavi. Quindi, chiaramente, il nostro modo di immaginare le cose è poco flessibile. Noi non ci immaginiamo che potremmo affrontare i cambiamenti in modo diverso. Secondo noi siamo, come dire, chiusi. No? Vi ho parlato del letto di Procuste? Il letto di Procuste. Letto di Procuste è un mito greco, bellissimo. È un mito greco, vabbè, ve lo accenno, poi ne parliamo la prossima volta, ricordatemi. Procuste era un tipaccio che un bel giorno prende un passo montano sulla strada tra Delfi e Atene e obbliga tutti coloro che passano a pagare un pegno. Siccome in Grecia ai tempi il denaro non aveva tutta questa importanza, il pegno non è monetario, bensì è una questione di forma. Procuste ha un letto che accoglie i passanti. Se sei del formato giusto per il letto, passi. Se no, Procuste ti adatta, ovviamente in modo piuttosto splatter. No? Per cui se sei lungo ti taglia, se sei corto ti allunga, se no, insomma, tutta una serie di cose estremamente poco carine. Che succede? Che ovviamente dopo qualche tempo le autorità di Atene ritengono che non si può avere un tizio di questo genere che obbliga la gente a supplizi simili e chiamano l'eroe del caso, che è Perseo, il quale va da Procuste e lo rimette in forma pure a lui, cioè lo mette sul letto e si scopre che Procuste non era del formato giusto, per cui Procuste ce lo leviamo. Ora mi direte voi, e a noi? Allora, dovete sapere questo, che i miti greci, come la gran parte dei miti e dei racconti di quel periodo, rappresentano un modo di comprensione diverso da quello a cui noi siamo abituati, ma non per questo meno efficace, anzi, spesso e volentieri è molto più intelligente, è molto più d'impatto quel tipo di costruzione che non la nostra. E il problema di Procuste qual è? Che noi siamo tutti Procuste. Che noi di fatto con la realtà ci comportiamo esattamente come Procuste, ovvero sì, abbiamo dei quadri mentali ben definiti e ci mettiamo sopra la realtà, se ci sta bene, se no ce la facciamo stare, non rinunciamo al quadro di comprensione, ma facciamo in modo che dica quello che noi vogliamo che sia, la realtà diventi quello che noi vogliamo che sia. Ecco perché, come vi dicevo, i miei quadri di comprensione mi impediscono di fare certi lavori, i miei quadri di comprensione mi impediscono di capire certe cose, mi impediscono di non credere a qualcuno o di credere a qualcun altro, perché io ho delle precomprensioni. E qual è il problema? Che queste precomprensioni sono necessarie, tant'è che Perseo non sfascia il letto di Procuste e fa qualcos'altro, ma usa il letto per castigare Procuste, perché noi non abbiamo altri modi di conoscere che quelli. Cioè, tutto il nostro conoscere è per definizione una messa in forma. Allora dov'è il trucco, che è esattamente lo stesso che vi ho appena detto per le aspettative? Che io devo ricordarmelo. Non devo autoilludermi di aver superato questa cosa e quindi di avere una conoscenza che è in grado di sapere tutto, perché la mia conoscenza non è in grado di sapere tutto, è in grado di sapere una parte. Allora la mia aspettativa e il mio progetto non sono in grado di coprire tutto ciò che accadrà, ma ne coprono una parte. C'è sempre uno scarto tra il mio fare, il mio sapere e la realtà, perché la realtà è di più, sempre. È di più anche in modi biechi, è di più nel senso che io devo andare a prendere la mia futura sposa in aeroporto perché è fondamentale che si prenda una coincidenza e si vada a sposarci per qualche ragione e mi buco la macchina, mi si apre un cratere in mezzo alla strada, c'è una bomba d'acqua e si allaga improvvisamente il torrente. Non lo so, però può succedere, capite? Perché il mondo non sta al mio servizio, il mondo nella gran parte dei casi si comporta come io immagino che faccia, ma non è detto che continui. So se questa cosa è chiara. E io devo essere pronto ad accettarlo, anche se mi costa. Però accettarlo vuol dire comunque mantenere una forma di controllo e una forma di capacità d'adattamento. Non accettarlo vuol dire essere totalmente in balia degli avvenimenti. E non me lo posso permettere, né sul lavoro, né nella vita normale, né nell'emergenza. Questo è il punto. L'aspettativa è focale, è fondamentale, perché mi dà un modo di interpretare l'inatteso. Non mi permette di prevederlo perché è inatteso, no? Però vuol dire che nel momento in cui accade io so che mi trovo in una situazione che non è tanto strana, semplicemente esulo da quello che io mi sarei atteso.
Si chiama inatteso.
Non è comune, no, perché noi, come abbiamo detto, siamo ripetitivi, per cui tendiamo a adagiarci nelle nostre convinzioni, nelle aspettative, eccetera. Esatto, esatto. A te te pare che uno può stare a pensare che gli esaltano le vacanze perché un vulcano in Islanda decide di eruttare dopo 1200? Sì, capita. Che vuoi fare? Te vai a piacere col vulcano in Islanda? Vai in Islanda e gli fai una bella causa perché il loro vulcano ha impedito di andare in vacanza dopo che era un anno che ti aspettava. Non lo puoi fare, è chiaro, no? Però, no, infatti quello era l'esempio che usavo al tempo, era perfetto perché è talmente, come dire, esagerata come situazione. Però è quello. Io che ne so del satellite, del meteorite, del vulcano, dell'onda anomala, della pioggia improvvisa, della siccità, non ne ho idea. Capite? Perché io vivo in un mondo che è più di quello che mi immagino, anche se faccio finta. Infatti, come vedete, uno dei punti centrali di quello che sta accadendo col tempo non è tanto il problema del tempo, è il modo in cui noi reagiamo a quello che accade, con stupore.